Giorno 2. Creare sintonia istantanea. Proprio perché il cliente è il vero protagonista della trattativa, tu, che sei il negoziatore, devi sapere come entrare in sintonia con lui in tutte le situazioni. Forse avrai già sentito parlare di rapport. È un concetto su cui Bandler insiste in modo particolare, poiché considera importantissimo nella negoziazione, come anche nella seduzione e nella comunicazione in generale, entrare prima di tutto in rapport con la persona che ti interessa. Per cui, se vuoi conquistare un nuovo cliente, come anche se vuoi sedurre una persona, la prima cosa che devi fare è entrare in rapport, in sintonia con chi ti interessa. Ti sarà capitato di conoscere qualcuno con cui sei entrato da subito in sintonia, con cui ti sei trovato a tuo agio fin dal primo contatto. La programmazione neurolinguistica ha studiato il perché di questo meccanismo ed ha osservato che due persone entrano in sintonia quando adottano lo stesso linguaggio, gli stessi modelli linguistici, lo stesso tipo di parole. La PNL ha fatto sua l'idea per cui il simile attrae il simile, anche se esiste un proverbio per cui gli opposti si attraggono. Entrare in rapport è quindi qualcosa di primario, di fondamentale. Durante i miei corsi di public speaking, ad esempio, insegno che il rapport con il pubblico è una delle cose più importanti. Occorre dare l'idea di interessarsi a tutti, non escludendo nessuno, e questo è possibile attraverso l'atteggiamento del corpo, in particolare attraverso lo sguardo. Il buon comunicatore deve incrociare lo sguardo di tutti i suoi uditori, anche se per pochi secondi, perché è essenziale che tutti si sentano coinvolti nel discorso che sta facendo. Infatti, se io guardo sempre le stesse persone che magari mi sono amiche o conosco da tempo, perché hanno partecipato ad altri miei corsi, o ancora chi mi fa sempre di sì con la testa, tendo ad escludere la persona nuova o chi, per conformazione geografica dell'aula, è più lontano da me. Al contrario, se voglio tenere un buon corso di formazione, devo entrare subito in rapport con tutti e lo sguardo è una delle armi più potenti che ho a disposizione. Un altro modo per interessare chi ti ascolta è fare domande, interagire con tutti. Tra l'altro è utile per scaricare il proprio stress. In PNL si direbbe che in questo modo passi la tua scimmia, ovvero il tuo stress, a qualcun altro, ma su questo concetto torneremo più avanti. Io, prima di iniziare un corso, normalmente chiedo: chi è già stato ai miei corsi? Come è andata la serata? Che volete fare a pranzo? Cosa sai di negoziazione, seduzione e comunicazione? Cosa sai di PNL? In questo modo si crea un dialogo tra me e i miei allievi. Oltre allo sguardo e alle domande, sono tanti gli strumenti a tua disposizione per creare rapport con il prossimo. Alcuni di essi, adatti alla comunicazione one-to-one, li scoprirai ascoltando questo corso. La cosa più importante è entrare in rapport con la persona che ti interessa e mantenerlo. Richard Bandler, fondatore della PNL, dice che il rapport è fondamentale e per ottenerlo occorre ricalcare la persona che ti interessa. Tuttavia, prosegui raccomandando però di non fermarti al ricalco, prosegui con la guida. Con questo Bandler vuol dire che sì, è importante metterti nella condizione psicologica della persona che ti interessa affinché lei riconosca l'esistenza di un'identità tra voi. Poi però, perché il procedimento si completi, occorre che tu la prenda per mano e la conduca nel tuo mondo. Una delle metafore che a questo proposito uso più spesso e che rende molto bene l'idea è quella del fiume. Immagina un fiume e le due sponde. Su una delle due ci sei tu e sull'altra la persona che ti interessa e vorresti sedurre portandola sulla tua sponda. Tu, come negoziatore, prendi l'iniziativa di parlare e le proponi: vieni sul mio lato del fiume, dovresti vedere, c'è un prato bellissimo dove si potrebbe giocare a pallone. Lei risponde: no, vieni tu sul mio, c'è un giardino meraviglioso dove si potrebbero cogliere fiori e riposare. Magari a te non interessa minimamente cogliere fiori o sdraiarti, vorresti giocare a pallone, quindi non condividi i suoi interessi. Però se ti irrigidisci e decidi di restare sul tuo lato del fiume, si instaura la tipica situazione di litigio e non si arriva a nulla. Non vi mettete d'accordo, ognuno ha a cuore solo il suo punto di vista e la comunicazione termina lì. Il ricalco prevede invece che sia colui che ha instaurato la comunicazione, che quindi ne è responsabile, ad andare per primo sul lato del fiume della persona che gli interessa. Perciò la raggiungi e dici: è vero, in effetti il tuo giardino è molto bello, molto curato, ci sono bellissimi fiori. A questo punto passi alla guida e le proponi: ora vieni tu a vedere il mio prato. La prendi per mano e la porti sul tuo lato del fiume. Lei ti dirà: sì, mi piace, ora che hai visto il mio giardino mi rendo conto che effettivamente anche il tuo prato è bello. A me il calcio non interessa, però qui con i tuoi amici ti puoi divertire tanto. Questo è uno scambio di punti di vista. In questo consiste il ricalco. Vai tu per primo perché sei il negoziatore, il leader della comunicazione. Poi prendi l'altra persona per mano e la guidi verso il tuo lato del fiume, verso il tuo punto di vista. Bandler afferma che il ricalco è fondamentale, ma non bisogna indugiarvi troppo. Occorre passare presto alla guida. Se in una vendita impiegassi 3 ore solo per il ricalco, non avrei più tempo per realizzare la guida e perderei la possibilità di concludere l'affare. Quindi non basta entrare in sintonia, occorre poi raggiungere il risultato che sarà vantaggioso per entrambi, quindi win-win. Io vedo il tuo punto di vista e tu vedi il mio, è uno scambio. Bandler dice, non occorre impiegare 4 giorni per insegnare il ricalco, anche all'interno di un practitioner, che è un corso di specializzazione in PNL, altrimenti si rischia di perdere tempo. È molto meglio concentrarsi sulla realizzazione di una buona guida. Il ricalco va insegnato in maniera veloce ed efficace. Dopo aver spiegato il concetto e aver fatto un esempio calzante, si fa fare un esercizio e va bene così. Quindi, ricapitolando, prima realizzi un buon ricalco e poi guidi la persona che ti interessa verso il tuo punto di vista. Come primo approccio, sei tu che ti medesimi nel punto di vista dell'altro e una volta creato rapport, torni indietro portandolo con te. Tuttavia, se non azzecchi il rapport, anche la guida è compromessa. Se alla persona che ti chiede di raggiungerla sulla sua sponda del fiume tu rispondi «no, perché il mio lato è più bello», certo non stai attuando un buon ricalco e non riuscirai a guidarla verso il tuo punto di vista. Non basta ricalcare, bisogna anche saper guidare. Più avanti conosceremo forme più avanzate di ricalco, vale a dire il ricalco delle strategie, delle convinzioni e il ricalco emotivo. Queste tecniche non si trovano sui libri, sono forme meno conosciute e, secondo me, anche più importanti di quelle prettamente comunicative che vedremo. Ognuno di noi fa esperienza della realtà in un dato modo, che poi si traduce nella maniera in cui ragioniamo e usiamo il linguaggio. Quindi, quando vuoi entrare in rapport con qualcuno, devi comprendere il suo linguaggio, il suo modo di comunicare e pensare, perché è l'unico modo realmente efficace che un buon negoziatore ha per creare rapport e comunicare bene. Segreto numero 16. Se vuoi conquistare la tua controparte in una negoziazione, la prima cosa che devi fare è entrare in rapport con lei. In altre parole, creare una sintonia tra voi. Lo puoi fare efficacemente aiutandoti con le tecniche del ricalco e della guida. La PNL ha teorizzato 3 canali attraverso i quali ogni giorno facciamo esperienza della realtà: V, A e K, vale a dire visivo, auditivo e cinestetico, immaginando che si racchiudano i 5 sensi, vista, gusto, udito, olfatto e tatto. Il canale visivo ed auditivo riguardano ovviamente tutto ciò che vediamo e sentiamo, il cinestetico tutte le sensazioni che avvertiamo, quindi il gusto, il tatto e l'olfatto, ma anche sentimenti come la rabbia e la felicità, e i sintomi fisici che provocano, come il bruciore allo stomaco. Il fatto che ognuno di noi faccia esperienza attraverso i sensi non è una novità, lo sai di certo e te ne sarai accorto nel corso della tua vita. Quello che la PNL ha detto di nuovo e che fa davvero la differenza è che attraverso i 3 canali, V, A e K, si immagazzinano informazioni a livello neurologico che vengono assorbite nella memoria. Ad esempio, i miei allievi, nei giorni successivi al corso, ripenseranno al loro vissuto e conserveranno nella loro memoria immagini di me che spiego, dell'aula, della lavagna, di ciò che hanno visto ed imparato, e delle persone che hanno conosciuto. Torneranno alla loro mente suoni, quindi ricordi vocali, auditivi, voci, cose che ho detto, cose che i colleghi di corso hanno detto, e sensazioni di soddisfazione che nel ricordo saranno amplificate all'ennesima potenza. Grazie ai 3 canali, ricostruiranno il loro ricordo, la loro visione della realtà di quell'evento. La cosa nuova che la PNL ha osservato e scoperto è che nel momento in cui i miei allievi racconteranno a tutti i loro amici di quanto è stato soddisfacente e gratificante partecipare a questo corso, utilizzeranno ancora una volta i 3 canali V, A e K. Queste intuizioni si devono in gran parte a John Grinder, professore di linguistica nonché socio cofondatore della PNL, insieme a Bandler. Negli anni 70, da esperto e appassionato di linguistica, ascoltava il linguaggio dei grandi geni, dei personaggi più eccellenti nei vari campi, e si rese conto che essi, nell'esprimersi, utilizzavano 3 canali, quello visivo, quello auditivo e quello cinestetico. Se utilizzi parole che richiamano il senso della vista, è chiara questa cosa? Devo far luce sulla situazione? Ho un futuro brillante? Lo fai perché nella tua mente ci sono immagini che richiamano la luce, la luminosità e la chiarezza. Se dici queste parole sono musica per le mie orecchie e magari fai un gesto associato alle orecchie come se veramente stessi sentendo una voce, significa che hai la sensazione di sentire qualcosa fisicamente attraverso le orecchie. Oppure puoi parlare di sensazioni e dire: senti questa cosa? Riesci ad afferrare questo concetto? Frase in cui il verbo afferrare richiama il senso del tatto. O ancora puoi dire: questa cosa mi puzza di bruciato. Frase che richiama l'olfatto. Il linguaggio della persona che ti interessa, della tua controparte, in negoziazione, se l'ascolti attentamente, ti fornirà molte informazioni sul suo modo di ragionare, il che è essenziale se vuoi proporti in maniera interessante ai suoi occhi. La cosa importante da capire è che se ti accorgi che si esprime prevalentemente per sensazioni, è perché evidentemente queste hanno per lei una valenza maggiore rispetto agli stimoli visivi ed auditivi. Certo, di una persona puoi ascoltare il linguaggio, non entrare nel suo cervello. Già questo però ti manifesta il suo modo di ragionare, che a sua volta riflette il modo in cui percepisce la realtà. Segreto numero 17. La PNL ha teorizzato 3 canali sensoriali attraverso i quali ogni giorno ognuno fa esperienza della realtà: il visivo e l'auditivo, VA, che riguardano tutto ciò che vediamo e sentiamo, e il cinestetico, K, che riguarda tutte le sensazioni che avvertiamo. Un'importante precisazione da fare è che una persona non è mai esclusivamente visiva, auditiva o cinestetica, dipende dal contesto e dallo stato emotivo in cui si trova in un dato momento. Un mio allievo, ad esempio, potrebbe vivere il corso in aula in maniera cinestetica, ricordandolo quindi poi per sensazioni. Ciò non toglie che potrebbe ricordare una bella vacanza, soprattutto per immagini. Tempo fa, durante un mio corso di comunicazione, feci un piccolo test a questo proposito. Chiesi ad uno dei partecipanti di raccontarmi la sua ultima vacanza. Lui mi rispose: guarda, sono stato a New York, c'erano dei grattacieli bellissimi, un paesaggio incredibile. E iniziò a descrivermi velocemente la serie di immagini che aveva in mente, accompagnandole con ampi gesti. Dei colori fantastici, il cielo azzurro, i grattacieli con torri altissime. Mi è parso di essere in una cartolina. Lo ringraziai e rivolsi subito dopo la medesima domanda a un'altra corsista della stessa aula. La ragazza mi disse: io sono stata alle Maldive, che sensazioni ragazzi, ricordo ancora il calore del sole e la sabbia bruciare sotto i piedi, poi mi immergevo nell'acqua tiepida, fantastico. Lei, al contrario del primo corsista, mi parlava di sensazioni, di calore, e aveva un tono di voce rallentato e profondo, come se le stesse vivendo ancora nel momento del ricordo. Le sensazioni emotive che avvertiva nel frattempo le provocavano corrispondenti sensazioni a livello fisico e per questo portava le mani verso il suo corpo, in questo caso all'altezza dello stomaco. Aveva quindi una gestualità molto diretta sulle sensazioni. Infatti non si comunica a livello visivo, auditivo e cinestetico solo con le parole, ma anche con il paraverbale, quindi ad esempio, come in questo caso, con il tono di voce. Un visivo che ragiona per immagini le vede scorrere velocemente davanti ai suoi occhi, quindi la sua parlata sarà più veloce rispetto a quella di un cinestetico, che nell'esprimere le sue sensazioni deve assaporarle e perciò parlerà in modo molto più lento. Cosa succede quando il visivo estremo incontra il cinestetico estremo? Che il visivo si innervosisce, è lì che freme per ottenere le informazioni e dice al cinestetico: allora dimmi, cosa vuoi dirmi? Che hai fatto? Ma com'è andata? Il cinestetico, invece, quando incontra il visivo, viene colto dal panico perché non riesce a seguirlo nella sua velocità. Questo, in una comunicazione, succede più spesso di quanto si possa pensare. L'auditivo, infine, è una via di mezzo fra cinestetico e visivo, quindi ha un tono di voce un po' monotono e parla con predicati auditivi, con parole che richiamano il senso dell'udito. La sua velocità di espressione, infine, è a metà tra cinestetico ed auditivo. Ora, senza andare troppo nel dettaglio, la cosa da capire è che le persone non vanno etichettate. Questo è un errore in cui il buon negoziatore non deve mai incorrere. I miei allievi, quando parlo dei 3 canali, mi chiedono, secondo me, a quale dei 3 ognuno di loro può corrispondere. Io rispondo che, come tutti noi, appartengono a tutti e 3. Quale delle 3 componenti prevalga dipende molto dalla propria situazione emotiva, del momento e dal contesto nel quale ci si trova. Sarebbe in ogni caso sbagliato etichettare una persona come visiva, auditiva o cinestetica, perché ci faremmo di lei un'idea che magari può non corrispondere alla realtà. Ad esempio, se un cliente mi chiama dicendomi: voglio seguire il tuo corso di motivazione e penso che sarò molto soddisfatto perché ho proprio bisogno di provare belle sensazioni, io lo ricalcherò sulle sensazioni, rallenterò il mio tono, che magari è un po' troppo veloce per un cinestetico, e dirò: bene, sono sicuro che sarai soddisfattissimo, che ti sentirai meglio seguendo il corso. assumerò il suo stesso tono di voce, la sua stessa velocità, userò parole che richiamano le sensazioni per adeguarmi a lui, per entrare in rapport con lui e per ricalcarlo. Però sarebbe sbagliato pensare che quel mio cliente, che in quel momento mi ha parlato in maniera cinestetica, sia sempre comunque cinestetico. Rischierei poi in aula di trattarlo ogni volta da cinestetico. Potrebbe succedere che mentre al telefono mi è apparso cinestetico, venendo al corso lo viva più per immagini, magari anche grazie all'impatto che hanno le lavagne. Se faccio l'errore di etichettarlo come cinestetico, perdo tutta la mia flessibilità. Non sto attento a ciò che dice, non lo ascolto più perché ormai ho deciso che lui è così. Non bisogna mai commettere questo errore, al contrario, bisogna sempre essere focalizzati sulla controparte e cercare di capire com'è in quel momento. Non mi interessa neanche fare la distinzione tra verbale, non verbale e paraverbale. È vero che il cinestetico estremo parla di sensazioni, gesticola verso le sensazioni ed ha un tono di voce più lento, ma io non posso aspettarmi di trovare il cinestetico perfetto nei miei clienti o nei miei potenziali partner, perché non esiste. Non c'è il cinestetico perfetto, è un'idea. Potrebbe succedermi però di incontrare una persona che sì, mi parla di sensazioni e che però ha un tono normale, non troppo lento. Allora mi dico, che strano, ha un verbale da cinestetico, però il tono di voce è quasi visivo, perché comunque è abbastanza veloce. Oddio, che cos'è? Non mi interessa etichettarlo neanche in quell'istante. Per instaurare una buona comunicazione mi basta adeguarmi a ciò che è nel momento in cui parliamo. Mi parla di sensazioni? Bene, gli parlo di sensazioni. Ha un tono di voce veloce, anche se non è propriamente del cinestetico, non mi interessa. Vado veloce anch'io e mi adatto al suo stato del momento. La cosa importante quindi è adeguarsi in tempo reale. Sappi che la distinzione fra i tre canali è uno dei concetti più fraintesi in PNL. Molti testi parlano dei tre tipi enumerandone le caratteristiche, però non arrivano a fare il salto critico in più e a dire che, nonostante questo schema, occorre essere focalizzati sulla persona con cui parliamo in un dato momento e in un dato contesto, e non etichettarla a prioristicamente come uno dei tre tipi, ignorando lo stato in cui si trova. Questo può fare la differenza fra un practitioner qualsiasi ed un professionista della PNL. Segreto numero 18. Tieni sempre a mente che nessuna persona è mai totalmente visiva, auditiva o cinestetica. Ognuno può essere maggiormente inquadrabile in un canale sensoriale piuttosto che in un altro, a seconda del contesto e dello stato emotivo in cui si trova. Abbiamo detto che il ricalco di base, molto noto, è fondato sul verbale, paraverbale e non verbale. Questi sono i tre livelli della comunicazione. Ma precisamente cosa intendo? Parlando di verbale mi riferisco ai contenuti, alle parole che utilizzo. Se qualcuno mi dice chiaro, rispondo chiaro. Il termine chiaro si riferisce alla vista. Il paraverbale, che non tutti conoscono, è tutto ciò che riguarda la voce, il tono, il volume, le pause e il timbro. Infine vi è il non verbale, ossia il linguaggio del corpo, gestualità, postura, fisiologia, tutto ciò che trasmetto con il mio corpo, con i miei occhi, attraverso le espressioni del viso. Spesso si dice che un vero sorriso si riconosce non dalla bocca ma dagli occhi. Se anch'essi sorridono, è sicuramente vero. Con il non verbale spesso tradiamo delle emozioni. Gli occhi ci possono dire se una persona sta dicendo bugie, ci possono fornire degli indizi, tuttavia mai sicurezze, mai etichette. Molti libri sul linguaggio non verbale commettono lo stesso errore nell'affermare che se una persona è a braccia conserte vuol dire che ha qualche problema, che si è chiusa mentalmente. La PNL dice che sì, forse può essere un indizio di chiusura, ma può anche darsi che quella persona abbia freddo o stia comoda così, che non sappia come altro impegnare le braccia. Molte donne stanno spesso con le gambe accavallate, ma ciò non vuol dire che sono persone chiuse e impenetrabili. Probabilmente stanno bene così. Ecco la differenza fra PNL e scuole di pensiero del linguaggio non verbale. In programmazione neurolinguistica c'è molta più elasticità. La PNL è assolutamente focalizzata sull'altra persona in tempo reale e non dà etichette. Eventualmente raccoglie indizi e dice «Bene, può darsi che questo sia un segno di chiusura, male che vada, glielo chiedo». Certo, se poi ogni volta che tocco l'argomento di fissare un appuntamento la persona che mi interessa chiude le braccia, può sorgermi il dubbio che ci sia qualcosa che non va, che io non sia ben entrato in rapport con lei. Questo può accadere nella negoziazione come nella vendita o nella seduzione. Se un cliente si chiude ogni qualvolta arrivi all'argomento prezzo, ci sono buone probabilità che vi siano problemi esattamente per quanto riguarda il prezzo. Quindi il verbale, il paraverbale e il non verbale comunicano tantissimo. Segreto numero 19. Il ricalco di base, assai noto, si fonda sul verbale, paraverbale e non verbale, ossia sui tre livelli della comunicazione. Conosci le percentuali con cui è suddivisa l'importanza di questi tre fattori? Se la risposta è no, prova ad indovinare. Su un 100% quanto è importante la parte verbale, quanto conta la voce e che peso ha il linguaggio del corpo? Prova a buttarti. La maggior parte dei miei allievi, quando faccio la stessa domanda durante i corsi in aula, attribuisce la maggior parte al verbale, ma sbagliano perché i contenuti, strano a dirsi, contano solo al 7%. Forse questa affermazione ti sconvolgerà perché per 20 anni della tua vita, durante tutti gli studi, ti hanno insegnato che ciò che più ha importanza sono i contenuti come la storia e la geografia. Nessuno ti ha mai insegnato come ripetere o parlare in pubblico, perché in fondo, quando sei in cattedra per essere interrogato, parli comunque di fronte ad un pubblico. Lo stesso accade per gli esami universitari. Tutti si prodigano per insegnarti i contenuti, ma non si può dire facciano altrettanto per quanto riguarda la forma. Non ti insegnano come studiare, come leggere, come memorizzare, come ripetere, come usare la voce e la gestualità. Ricordo un compagno di scuola che gesticolava tantissimo. Beh, era lo zimbello del resto della classe. Gli altri ironizzavano su questa sua particolarità. Secondo me, invece, era un public speaker tra i più efficaci. Probabilmente crescendo avrà scelto di fare il formatore. Anche se non posso saperlo, sono certo ancora oggi è molto bravo a comunicare. È giunto il momento di svelare le vere percentuali. Dopo il verbale, che come ho detto conta al 7%, abbiamo il paraverbale che conta al 38% e infine il non verbale al 55%. Verbale, parole e contenuti 7%, paraverbale, voce e tono 38%. Non verbale, gesti e linguaggio del corpo, 55%. Le percentuali sono molto alte rispetto ai contenuti, non ti pare? Questo che vuol dire? Significa che l'impressione che gli altri di primo acchito si fanno di noi conta parecchio. È vero che l'apparenza può ingannare e l'abito non fa il monaco? Io sono dell'idea che l'abito faccia molto il monaco. Pensa se all'inizio di un corso di motivazione mi presentassi in aula dai miei studenti a capochino e con un'espressione corrucciata, magari a braccia conserte, e poi con un tono di voce spento e monotono dicessi: benvenuti a questo corso di motivazione, sono proprio contento di avervi qui oggi. Siete davvero belle persone. Non si fiderebbero, e sai perché? Perché, pur essendo il mio verbale accattivante, ho utilizzato un tono di voce ininfluente e un non verbale assai spento. Quindi entrambi i livelli di comunicazione hanno trasmesso il contrario esatto delle mie parole. Diamine, sto parlando agli allievi di un corso di motivazione. Allora, è importante il paraverbale? È importante il non verbale? Certo, seppure usi un verbale perfetto ma lo esprimi nella maniera sbagliata, ottieni il risultato opposto. In comunicazione non conta l'intenzione, quello che conta sono i risultati. Se comunichi e l'altra persona non capisce, è colpa tua, sei stato tu ad esserti spiegato male. Se gli insegnanti e i professori della scuola e dell'università, invece di pensare che se l'allievo non capisce in fondo è peggio per lui, avessero questo senso di responsabilità, gli allievi sarebbero migliori. Quindi il verbale conta poco, conta molto di più la forma, soprattutto al primo approccio. Ad esempio, parlando di accordi e trattative, sappi che come negoziatore alla tua controparte puoi dire qualsiasi cosa, tanto non ti ascolterà. Conteranno molto di più la forma in cui lo dici, il vestito che indossi o il modo in cui cammini. Ad esempio, in allegato alle prime 1000 copie del libro Seduzione, offrivo un coaching telefonico di mezz'ora con me per approfondire tematiche o focalizzare obiettivi personali. Tutti coloro che avevano acquistato il libro a scopi seduttivi mi chiedevano la stessa cosa. Come faccio per il primo approccio? Cosa devo dire? La mia risposta era: di quello che ti pare, perché tanto non ti ascolterà. Ciò che dici infatti vale al 7%. Però qualsiasi cosa tu dirai, dilla in maniera sicura e convinta. Vai lì con una certa postura, una certa fisiologia. Stai dritto e presentati in un certo modo. Dai una bella stretta di mano, senza stritolare, perché questo conta molto di più all'inizio. Ovviamente questo non basta, perché se io entrassi in aula del mio corso facendo una presentazione bellissima, carico di entusiasmo, ma poi non avessi nulla di concreto da dire, la cosa potrebbe essere piuttosto deludente. Altra distinzione da fare è che queste percentuali, create e riconosciute già dagli anni 50 e poi confermate da tutti gli studi sulla comunicazione, valgono soprattutto all'inizio, a un primo approccio. Nel caso di rapporti prolungati, però, perdono il loro valore, poiché la parte verbale, in questo caso, può arrivare a contare sino al 50%. Quindi, per le persone che già conosci, sulle quali hai già le tue convinzioni, la parte verbale inizia ad avere un peso maggiore. In ogni caso, ricorda che la forma conta sempre almeno al 50% e che il verbale non potrà mai arrivare al 70%. Segreto numero 20. Secondo uno studio, le percentuali dei tre livelli all'interno di una comunicazione corrispondono al 7% per il verbale, al 38% per il paraverbale e al 55% per il non verbale. Tieni presente però che queste percentuali valgono soprattutto all'inizio di una comunicazione. Queste sono le percentuali, ma se ci pensi, come si fa a calcolare attraverso degli esperimenti che il verbale conta solo il 7%, il paraverbale il 38% e il non verbale il 55%? È assurdo. In realtà, ciò che a me interessa non è che tu ti focalizzi su domande di questo genere, né che tu memorizzi le percentuali. Ciò che mi preme è che tu comprenda il principio che si può trarre da queste percentuali. Se infatti sai che la componente verbale conta molto meno di quanto potevi pensare, ti sforzerai di dare più enfasi al tuo tono di voce, di essere più congruente con la tua gestualità e di essere, in generale, più allineato quando comunichi, sia che ti trovi in pubblico, sia in uno scambio a tu per tu con una persona. Ecco perché a coloro che mi chiedono come comportarsi durante il primo approccio con la controparte, io rispondo di non preoccuparsi dei contenuti che valgono un 7%, ma piuttosto della forma, quindi dimostrare sicurezza. Robbins, ad esempio, durante un suo corso ha fatto una dimostrazione sulle strategie di seduzione estraendo quella di una ragazza del pubblico. Le ha chiesto: «Come ti è successo di innamorarti l'ultima volta?» Lei ha risposto: «È capitato perché lui aveva un modo di camminare molto affascinante». E Robbins: «Che intendi per affascinante?» Ha replicato: «Aveva un incedere deciso e poi ad un certo punto si fermava e mi faceva un mezzo sorriso». A quel punto Robbins si è messo a mimare gli atteggiamenti che la ragazza aveva descritto come seducenti. E sai cosa è successo? Che lei è arrivata a rivivere in maniera talmente intensa il momento del suo innamoramento da apparire affascinata da Robbins solo perché aveva ricalcato la sua strategia per innamorarsi. Questo è solo uno degli esempi di ricalco di strategie, argomento sul quale torneremo più avanti. Mi interessa che tu capisca l'atteggiamento mentale che c'è dietro alla distinzione tra i tre canali, perché è quello che ti permetterà di rapportarti meglio con gli altri. Facendo questo corso, non mi interessa che memorizzi la teoria e soprattutto non mi interessano le distinzioni e le etichette. Mi interessa che tu impari a proporti meglio, a saper capire la mappa dell'altra persona, per darle ciò che vuole nella sua situazione di quel momento e per portarla verso il tuo punto di vista. È la stessa cosa che fai quando scrivi una lettera a qualcuno. Non indichi il tuo indirizzo, bensì il suo, in modo che gli arrivi correttamente, perché non torni al mittente. Spesso basta poco per riuscire nel proprio intento. È sufficiente cambiare la forma. Anche quando i contenuti sono gli stessi, dirli in un'altra maniera, con un tono più sicuro e con un'altra postura. Vuol dire ottenere un nuovo risultato. Nel public speaking, ad esempio, insegno la postura adatta a trasmettere in maniera efficace i concetti ed il proprio atteggiamento di sicurezza. Occorre porsi ben equilibrati, ben centrati, con la concentrazione sul baricentro, con i piedi che vanno a includere tutti i presenti, simmetrici, spalle ben aperte, perché in questa posizione si illustrano i vari concetti in maniera molto più convinta e sicura. Inoltre, trasmette sicurezza al trainer, ovvero a me stesso, perché il cervello riconosce nella mia fisiologia uno stato di completa sicurezza. Io ricordo che, dopo aver fatto il primo corso di public speaking e aver imparato questa postura di sicurezza o una postura simile, la adottavo anche quando andavo in giro la sera a sedurre. Al momento di presentarmi ad una ragazza nel dire ciao, piacere, ero attento a mantenermi centralissimo ed equilibrato e a stringerle la mano con decisione. È diverso da un ciao detto con una postura tutta traballante ed accompagnato da una stretta di mano per nulla convinta. Non importa ciò che si dice, ciao, piacere o chissà cosa, conta la forma. Certo, poi sarà importante anche ciò che dirai dopo, perché se non avrai da dire nulla di interessante e di affascinante, la persona se ne accorgerà e ti saluterà. Sfruttando queste componenti puoi negoziare meglio, comunicare meglio, vendere meglio, sedurre meglio ed applicare la tecnica del ricalco su tutti e tre i livelli, verbale, paraverbale e non verbale. In che modo? Vediamola anche in maniera un po' più pratica, con degli esempi e anche con degli esercizi. Da un punto di vista verbale, se la persona che ti interessa usa termini visivi, auditivi o cinestetici, tu li replichi. Se qualcuno mi dice di voler partecipare ad un mio corso perché vuole provare delle sensazioni piacevoli ed essere soddisfatto, gli rispondo: bene, sarai soddisfatto, ti sentirai a tuo agio, ti sentirai benissimo. Si tratta di ricalco verbale e consiste nell'usare parole dello stesso canale. Ancora meglio sarebbe usare le stesse parole. Se la tua controparte in negoziazione dice soddisfatto, tu usa soddisfatto. Poi, se vuoi apportare qualche modifica, teoricamente puoi farlo. Tuttavia Bandler su questo è molto netto. Consiglia di non parafrasare, non cambiare le parole, perché nel farlo rischi di deviare irreparabilmente dalla rappresentazione mentale della persona con cui stai parlando e di spegnere la vostra sintonia. Quindi non parafrasare, ma piuttosto pappagalla, usa cioè le medesime parole che ha usato il tuo interlocutore. Se parla di soddisfazione, quel termine rappresenta per lui il significato di soddisfazione. Se gli rispondi parlando di gratificazione, non vi capirete più perché lo porti a deviare irrimediabilmente dall'esperienza che hai in mente. Io uso, ad esempio, il ricalco verbale nella gestione delle obiezioni. Immagina ancora la metafora del fiume. Mentre sono sulla mia sponda, l'altra persona, la mia controparte, dal suo lato di fiume mi fa un'obiezione e dice: «Sono un po' scettico sui corsi di formazione». Io potrei rispondere: «No, credimi, funziona, te lo dico io». Ma non si tratterebbe di una forma di ricalco, in questo modo infatti passerei direttamente alla guida. Al contrario, devo prima ricalcare per poi guidare efficacemente. Quindi, verbalmente, faccio un passo verso l'altro per offrirgli comprensione, perché il ricalco è dare comprensione, e dico: «Capisco che per te, che non hai mai fatto corsi di formazione, non sia facile farne uno e pensare di ottenere risultati. È normale che tu sia scettico, anch'io all'inizio lo ero». Poi lo prendo per mano e gli dico: «Ed è proprio per questo che ti consiglio di fare un corso, così potrai provare sulla tua pelle che i corsi funzionano. Se poi resterai soddisfatto, puoi pensare di acquistare l'intero pacchetto, altrimenti ti rimborsiamo». È un buon discorso? È un buon modo di gestire l'obiezione? Credo di sì. Quindi, ricalco verbale, poi guida verbale, nel frattempo accompagnata, tornando al paraverbale, dal giusto tono di voce. Il tuo tono di voce deve trasmettere comprensione ed essere il più possibile simile al suo. Veloce se è veloce, lento se è lento. Ho fatto un corso di telemarketing in un'azienda e il ricalco è fondamentale perché, come puoi facilmente intuire, nella comunicazione al telefono manca la componente non verbale. Hai i contenuti, le parole e hai il tono di voce. Stop! Non c'è la gestualità, non c'è l'espressione degli occhi. Quindi la valenza del verbale aumenta tantissimo, così come quella del paraverbale, e questo soprattutto all'inizio. Ciò che ho insegnato è fare il ricalco paraverbale prima di ogni altra cosa. Per capire una persona, credimi, è sufficiente che ti dica «Pronto?». Immagina che la persona dall'altro capo del telefono ti risponda con un tono squillante ed una parlata veloce. «Pronto?». Tu dirai altrettanto velocemente, di maniera squillante: «Salve, sono Mario Rossi, chiamo per il corso di formazione. So che ci hai chiesto delle informazioni». Se una persona invece ti risponde con aria calma e rilassata e parlata lenta, tu farai altrettanto. Ci si rallenta, non ci vuole molto a capirlo. Già il «pronto» di una parola di 5 lettere ci dice tutto ed è la cosa più trascurata nel telemarketing. Un mio collega ha fatto degli studi sul telemarketing servendosi delle registrazioni vocali delle telefonate. Ascoltandole si notava come i toni di voce dall'uno all'altro cliente fossero completamente diversi e sbagliati. Magari c'era il venditore che partiva a razzo parlando del suo prodotto. «Buongiorno, la chiamo per questo prodotto. Vuole fare l'abbonamento Telecom?» Mentre il cliente rispondeva: «Come? Non ho capito». Succede. Bandler, nel suo libro Persuasion Engineering, parla di un cliente difficilissimo da attrarre. Non si riusciva a prendere un appuntamento con lui perché diceva sempre di no. Fu Bandler stesso ad accogliere la sfida di telefonargli, nell'estremo tentativo di strappare un appuntamento. Una volta composto il numero, sentì pronunciare dall'altro capo del telefono un pronto lentissimo e strascicato. Nel libro addirittura scrive PRRONTO per rendere l'idea della lentezza. Bandler non si scompose e rispose «Buongiorno». In poche parole ricalcò il potenziale cliente così bene da riuscire in poche battute ad agganciarlo. Il messaggio è che devi adeguarti all'altra persona se vuoi capirla bene, se vuoi entrare nel suo mondo e raggiungere la sua sponda del fiume. Il ricalco non verbale è molto più semplice, più facile, perché pensa puoi farlo ancora prima di conoscere una persona. Nel mio corso Seduzione scrivo che se sei in discoteca o in un pub o al tavolino, accanto c'è una ragazza che ti interessa, puoi cominciare da subito a ricalcarla non verbalmente. Se quella persona è protesa in avanti, ti siedi nell'identico suo modo, pensa a quanto può essere utile. Io ricordo di averlo fatto all'università con i professori. Ogni volta che sostenevo un esame e avevo il professore davanti, ero più concentrato sul ricalco che non sui contenuti, ma alla fine faceva la differenza. Per lo stesso principio, un mio amico, che non studiava niente, riusciva ad alzare all'orale i voti dei suoi scritti grazie al suo paraverbale sicuro e brillante. Se lo scritto aveva preso 18 all'orale, arrivava a 25, mentre all'epoca, io pur essendo bravissimo negli scritti, ero incapace di gestirmi all'orale, durante il quale, al contrario del mio amico, spesso vedevo il voto dello scritto abbassarsi. Succedeva perché non avevo ancora l'attuale sicurezza, quel tono di voce che è in grado di fare la differenza. Segreto numero 21. È importante che tu capisca la mappa della tua controparte per offrirle ciò che desidera nel momento in cui negoziate e portarla verso il tuo punto di vista. A questo punto ti riporto la trascrizione di una dimostrazione fatta in aula affinché tutto ti sia più chiaro possibile. Giacomo. Ora faremo una dimostrazione, con esercizio, di ricalco non verbale ed ho bisogno di un volontario. Ora, il nostro volontario ci parlerà di qualsiasi cosa a dimostrazione del fatto che i contenuti non ci interessano. Potrà anche parlarci del niente, come ha fatto durante una dimostrazione in un corso di public speaking. È stato mezz'ora a parlare del niente, bellissimo. Anzi, ti pregherei di rifarmi quella scenetta perché mi è piaciuta troppo e intanto io ti ricalcherò. Tra l'altro, se tra voi ci sono dei buoni osservatori, avranno notato che lo sto già facendo, mi sono già messo nella sua stessa posizione. Questo è il ricalco non verbale. Parlami di qualcosa. Francesco? Allora, proprio a grande richiesta, visto che qualcuno mi chiedeva ulteriori delucidazioni sul corso di nulla avanzato, devo dire che è un argomento veramente molto molto interessante perché rispecchia un po' le esigenze e i gusti di tutti. Essendo nulla, nessuno si può lamentare. Giacomo? Ricalcando gli stessi gesti, parli proprio del nulla, nulla. Francesco, del nulla nulla, il parlare per parlare è solo un discorso per riempire gli spazi. Giacomo, carino. Francesco, in cui uno vuol dire qualcosa ma non ha niente da dire e comunque all'altro non importa proprio di sapere niente. Però togli un poco di imbarazzo ed è molto utile per rompere il ghiaccio. Giacomo, ecco, quindi ci sta insegnando un'ottima tecnica per la seduzione, fra l'altro. Francesco, è verissimo che nessuno ti ascolta in quei 5 minuti, o non vogliono pensare che sei matto o che non hai nulla da dire, tanto poi qualcosa esce fuori. Giacomo? Potrebbero pensare che sei matto. Francesco? Sì, quello lo pensano dopo normalmente, per cui non è il caso di andare oltre un certo nulla. Rimanere nel nulla e basta è la cosa migliore. Giacomo? Bene, non andiamo oltre un certo nulla, facciamogli un applauso. Nonostante tu sia davanti ad un pubblico, ti sei trovato a tuo agio? Francesco? Sì e no, insomma. Giacomo, e rispetto a me, con me? Francesco, sì, molto, molto. Giacomo, con loro no, perché giustamente non ti ricalcano. Francesco, mi sembrava di stare con Mentana a Matrix. Giacomo, con Mentana e Matrix, bene. Avete visto che ho assunto una postura simile alla sua, poi ogni tanto parafrasavo, ripetevo con una gestualità che lui magari aveva associato a quella parola. Tu hai detto mi prendono per matto, accompagnandolo con un gesto come fosse una pistola. Insomma, ho ricalcato e ho rifatto gli stessi suoi gesti. All'inizio, tra l'altro, se qualcuno l'ha notato, ho fatto un movimento in avanti per assestarmi sulla sedia, perché ero seduto in una posizione scomoda e anche lui è venuto in avanti. Cioè, dopo 3 secondi circa, l'avevo già guidato. Tuttavia, in genere, il ricalco deve essere un po' più lungo prima che tu riesca a guidare. Ma spieghiamo meglio il funzionamento della guida. Nel ricalco assumo la sua stessa postura, faccio i suoi stessi gesti, ripeto magari le stesse parole. Poi, ad un certo punto, sono io che voglio prendere il controllo, che voglio prendergli la mano e portarlo dal mio lato del fiume. Ti ricordi come posso fare? Io mi muovo in avanti, magari cambio postura, e a quel punto, se ho creato rapport, lui mi seguirà. Lui verrà guidato da me e verrà in avanti anche lui. Cosa che, come vi ho già detto, è avvenuta dopo 3 secondi, per caso. Mi sono mosso e lui si è mosso. Quindi prima il ricalco e poi la guida. Dunque, cosa importante è dedicarsi non solo al ricalco, ma anche alla guida. Qual è l'utilità di guidare? Intanto è un test per capire se sei in rapporto con la persona che ti interessa, se hai creato con lei sintonia. Ad esempio, se la persona tende a seguire i tuoi movimenti è un buon indizio di sintonia. Già con il solo non verbale puoi aver comunicato e trasmesso sensazioni e la risposta fisica dell'altra persona può rivelarsi un ottimo test. Potrebbe essere il momento giusto per chiudere una trattativa. Attraverso la guida, inoltre, puoi portare la persona con la quale ti stai rapportando a comportarsi in un dato modo. Tempo fa, un mio amico, che era in procinto di sostenere un colloquio di lavoro, mi ha chiesto consiglio su come comportarsi in quella situazione per avere successo. In primo luogo l'ho preparato alla situazione che avrebbe trovato. Sapevo che, probabilmente, si sarebbe seduto di fronte alla scrivania del grande capo o del selettore, quindi avrebbe avuto davanti a lui qualcuno assai sicuro di sé e forte della sua posizione di supremazia. Sarebbe stato sbagliato da parte del mio amico presentarsi con aria dimessa, quasi pregando per avere il lavoro. Innanzitutto era necessario ricalcare la postura del capo, rilassato e a braccia conserte, magari seduto comodo all'indietro, in posizione up. L'atteggiamento che assume invece il tipico candidato ad un posto di lavoro è quello di stare del tutto proteso in avanti, nella speranza di ricevere una buona notizia, quindi in posizione down. Ebbene, riportando ora questa situazione a te, sappi che questo tuo pensiero verrà chiaramente percepito dal capo. Occorre innanzitutto ricalcarlo non verbalmente, quindi mettiti sul suo stesso livello e imitane la postura. Se lui è seduto comodo e a braccia conserte, sulla sua bella sedia di pelle, tu adotta un atteggiamento simile, ma leggermente meno chiuso del suo. Una totale chiusura da parte tua, infatti, potrebbe apparire arrogante. Siedi all'indietro, ma senza tenere le braccia completamente conserte. Lascia uno spiraglio di apertura. Lo vedrai sciogliersi man mano che parlate. Pian piano apriti come sta facendo lui, quindi magari apri le braccia, avvicinati e intanto ricalcalo anche paraverbalmente e verbalmente. Vedrai che ti seguirà. Se sei bravo a ricalcare e quindi a creare rapport, puoi aprirti tutte le porte e riuscire nella vita, come è successo al mio amico in occasione del colloquio di lavoro. Inizialmente dici a te stesso: se il capo vuole fare il grand'uomo, lo faccio anch'io. Quando vi sarete sciolti e avrete creato sintonia, potrete iniziare a parlare di cose concrete. Segreto numero 22. È essenziale, una volta effettuato il ricalco, concentrarsi sulla guida, in quanto è un test per capire se sei in rapport con la persona che ti interessa, se hai creato con lei sintonia. Sono importantissimi l'atteggiamento e la postura che assumiamo quando comunichiamo. Insegnando public speaking, dico che se nel corso di un incontro qualcuno ci fa una domanda o solleva un'obiezione, la prima cosa da fare è protendersi o muovere qualche passo verso di lui, lei, perché in questo modo dimostra interesse. È una cosa carina da fare e davvero molto importante. Quindi ricorda, come negoziatore, devi in primo luogo ricalcare e poi guidare verso una situazione di maggiore apertura. Questo principio vale in qualsiasi contesto ci si trovi, non solo nella negoziazione, ma anche nella comunicazione in generale. È un ottimo test, provalo su te stesso. Ora metteremo in pratica il ricalco attraverso un esercizio. Procurati un partner e ricalcatevi a vicenda. Ti aiuterà a chiarirti il meccanismo, a definirlo meglio e assaggiare la sintonia che si crea con l'altra persona. Innanzitutto, non è necessario che vi sia contemporaneità tra la sua gestualità e il tuo ricalco. Se si gratta la testa, non devi imitarlo immediatamente, altrimenti potreste sembrare due cretini. È conveniente attendere qualche secondo, né devi ricalcare movimenti che non fanno parte della gestualità dell'altra persona. È importante sottolineare che il ricalco è simile ma non identico al modellamento. Nel caso del ricalco, infatti, non è necessario mettersi esattamente nella stessa postura del proprio interlocutore. Vi devono essere delle somiglianze tra la tua e la sua postura, ma non un'identità, altrimenti potrebbe sembrare una presa in giro. Ad esempio, nel caso del colloquio di lavoro, mentre il capo era in atteggiamento di totale chiusura, a braccia conserte, io ho consigliato al mio amico di tenerle semiconserte, meno chiuse rispetto a lui. L'atteggiamento non era identico, tuttavia simile, e aveva lo scopo di ottenere l'effetto di porre capo ed aspirante nella medesima condizione psicologica. Questo è importante anche perché, come ti ho detto prima, non è detto che le braccia conserte significhino chiusura. A te non deve interessare il definire, l'etichettare quell'indizio. Fai semplicemente la stessa cosa. In questo modo non sbaglierai. La tua controparte è chiusa? Chiuditi anche tu. A freddo? Rabbrividisci come lei. In questo modo trasmetti somiglianza, comprensione e fiducia, che è quello che ti interessa. Ognuno, quando si rende conto di trovarsi in rapporto con un proprio simile, associa questa sensazione di fiducia. Per lo stesso principio, se per caso ti trovi all'estero e ti capita di sentire una parlata italiana o di incontrare un italiano, magari addirittura uno della tua città, non ti sembra vero e in un istante ti comporti come fosse il tuo migliore amico. Ma se tu lo avessi incontrato in Italia, nella tua città, non gli avresti dato alcuna importanza. Accade perché il cervello cerca assomiglianze. Ebbene, tu offrigliele. Osserva i fidanzati seduti al tavolo di un bar. Sono in posizione simile, tutti e due protesi in avanti, mano nella mano. Nello stesso modo, le persone che stanno insieme da tanto tempo, che magari sono sposati o convivono da molti anni, finiscono per assomigliarsi anche nel modo di parlare. Se ad esempio hanno accenti diversi, finiscono per assumere lo stesso accento. Il ricalco, studiato per molti anni e testato, funziona benissimo. Sai che i miei allievi in aula, dopo un paio di minuti di esercizio, si dimenticano che stanno fingendo ed iniziano a ricalcare e a guidare con tutta naturalezza come fanno normalmente nella vita quotidiana? Con ciò rispondo anche alle domande che spesso mi vengono poste sul ricalco, ovvero: ma la ragazza che mi piace potrebbe accorgersi del ricalco? O ancora, il mio cliente potrebbe rendersi conto che sto adottando la sua stessa postura? La risposta è no, non se ne rendono conto, come si dimenticano di farlo i miei allievi in aula. Io l'ho messo in atto con i professori, con le ragazze, con gli amici, con i genitori, con i bambini, e non se ne è mai accorto nessuno. Ecco, i bambini sono un altro ottimo esempio di ricalco. Se vuoi parlare con un bambino, normalmente che fai? Ti abbassi per adeguarti alla sua altezza, non è vero? Ti metti al suo livello per dirgli che sei simile a lui. Nello stesso modo, quando ti metti davanti alla culla di un neonato e imiti i suoi versetti, stai attuando una forma di ricalco, stai ricalcando il suo modo di essere. Esistono tante forme di ricalco, tutte vengono messe in atto e nessuno se ne accorge, perché nella vita di tutti i giorni lo facciamo senza esserne consapevoli. Tuttavia, lo puoi usare scientemente quando vuoi creare sintonia, in modo che non sia più casuale trovarti con persone con le quali ti senti a tuo agio. Ora sai perché succede e come fare per farlo accadere più spesso. Al tempo stesso, puoi adottare l'atteggiamento contrario con persone che ti infastidiscono, come i gestori telefonici che ti bombardano di telefonate dal mattino alla sera. Con loro metti in atto l'antiricalco. La persona dall'altro capo del telefono parla veloce, tu parla molto lentamente. Sarà lei stessa, presa dallo sconforto, a dirti «va bene, grazie, arrivederci». Quindi, mentre il ricalco crea sintonia, l'antiricalco crea distonia e allontanamento. Interessante per gli scocciatori. Lo insegno a proposito della gestione del tempo nel business coaching, perché sia semplice e veloce allontanare le persone moleste e importune. Ricalchi al contrario e li manderai via prima. Segreto numero 23. Il ricalco è simile, ma non identico, al modellamento. Nel caso del ricalco, infatti, non è necessario che ti metta esattamente nella stessa postura della tua controparte. Il suo opposto è l'antiricalco, con il quale tendi a creare quanto più distacco possibile con qualcuno che vuoi allontanare. Sinora abbiamo parlato delle forme più semplici di ricalco. Introduciamo ora alcune forme di ricalco avanzato, perfetto per la negoziazione, ma ottimo anche per la comunicazione e la seduzione. Ti accorgerai che le forme avanzate di ricalco sono molto interessanti, funzionali ed efficaci. Una prima forma è il ricalco emotivo. Ora immagina questa situazione. Hai conosciuto una ragazza che si è appena lasciata con il suo fidanzato. È distrutta, triste, depressa e non ha voglia di far nulla, tantomeno di uscire. Arriva un tuo amico che magari ha appena letto il libro di Robbins, quindi è fomentato e molto motivato, convinto del pensiero positivo. Va da lei e le dice: «Ma cosa ti interessa di quello? Era un cretino, lascialo perdere. Ne troverai altri 200. Dai, andiamo a farci un giro». Secondo te questa ragazza si sentirà compresa? Il tuo amico l'avrà ricalcata? Ma neanche un po'. Quindi il pensiero positivo basta? No, non basta. Io non credo molto nel pensiero positivo. Non penso sia utile vedere come positiva una cosa che non lo è. Se una cosa è andata storta, è giusto riconoscerlo, imparare da essa ed andare avanti per un futuro più roseo. Non è costruttivo far finta di nulla, tantomeno lo è tentare di motivare una persona che in un momento particolare della sua vita non ha voglia di esserlo. La PNL, infatti, è contraria a tutto questo. Il bello è che io ho davvero un amico che si comporta così. Ricordo che tempo fa ricevette da una sua amica un SMS con su scritta una cosa terribile: «La vita fa schifo, è un momento bruttissimo e sto malissimo». Lui, nel tentativo di sollevarle l'umore, aveva preparato una risposta del genere: «Ma no, la vita è bellissima, dai, stasera ci vediamo, così ci andiamo a divertire». Per fortuna, prima di inviare il messaggio, me lo ha fatto leggere. Gli ho detto: «Sì, è un bel messaggio e la tua intenzione è positiva, perché la vuoi motivare, la vuoi tirar fuori da questo momentaccio. Però secondo te in questo modo si sente compresa?» E lui mi ha risposto: «No, forse no». Ho replicato: «Bene, prova con quest'altro messaggio». Le ha scritto: «Hai ragione, la vita a volte può essere terribile ed è proprio per questo che stasera ci vediamo e condividiamo il momento». I contenuti in fondo erano simili, ma posti in modo completamente diverso. analizziamo il messaggio. Per prima cosa ho impostato un ricalco con il dirle: hai ragione, la vita a volte può essere terribile. Dopodiché l'ho guidata, ed è proprio per questo che stasera ci vediamo e condividiamo il momento. Il mio amico le ha comunque proposto di vedersi, ma ha impostato la frase in maniera completamente diversa, anticipando il ricalco alla guida, ponendosi sul suo stesso piano, anche se a un livello leggermente più alto, prima di guidarla. Questo è molto importante. Torniamo all'esempio dell'amica triste e del ragazzo che prova a sollevarla e rappresentiamo i loro stati emotivi come fossero su una linea verticale. Il livello emotivo della ragazza è molto basso, quindi la persona che vuole ricalcarla deve adottare un livello emotivo simile. Ma attenzione, non deve essere identico, altrimenti si rischia di affossarsi a vicenda e di finire la conversazione con un suicidio collettivo. Lo stato emotivo di chi ricalca, però, non deve neanche essere troppo più alto del ricalcato, altrimenti non si crea la giusta sintonia. La cosa giusta da fare è arrivare il più possibile vicino a lei, mantenendo però una minima distanza, ed attuare il ricalco dicendo: effettivamente, essere lasciati dal proprio ragazzo deve essere terribile. Anche a me è successo di essere lasciato ed è stato triste, sono stato male. Poi si passa alla guida. Poi mi è capitato di incontrare un'altra ragazza, ora sono felicemente fidanzato e tra poco ci sposeremo. Vedi? Possono capitare queste cose. Tu pian piano sali, lei ti segue e alla fine vi trovate entrambi più in alto. Quindi ricorda, prima ricalco e poi guida. Puoi usare un aneddoto come questo, raccontare di quando ti sei trovato nella sua identica situazione o, meglio ancora, di quando ci si è trovato un tuo amico o una tua amica. L'aneddoto che racconti non deve essere a tutti i costi vero. La cosa importante è ottenere il tuo scopo, che è quello di far star meglio quella persona. Bandler dice: ogni volta che incontri una persona, lasciala in uno stato migliore rispetto a quello nel quale l'hai trovata. Se nel momento in cui la incontri, la persona che ti interessa ha uno stato emotivo molto basso, quando la saluti, lasciala con uno stato emotivo migliore. Il pensiero positivo non sempre ti può aiutare in questo. Molto meglio ricalcare e guidare. In questo modo quella persona si sentirà compresa e ti seguirà. Rimanendo sul tema del distacco emotivo, un buon esempio di distacco che si potrebbe colmare è quello che si crea nel rapporto genitori-figli. È proprio per questo che spesso non ci si capisce ed è facile litigare. I ragazzi ad una certa età sono polari, dicono di no a tutto per principio. Un buon genitore, applicando il ricalco, ancor meglio se emotivo, riesce ad avvicinarsi con successo al figlio. Può dire ad esempio: so che hai 16 anni e vorresti uscire e fare tardi la sera, ma ricorda che sono tua mamma e ci tengo che tu stia bene. Se non ti vedo tornare dopo una certa ora o se non mi avverti di un ritardo, sono in ansia. Troviamo un compromesso, magari torni alle 11:30 o mi chiami sulla via del ritorno. Se tuo figlio, figlia, ti chiede di uscire la sera e tu, invece di impostare un dialogo, dici no, cosa succede? Che sì, avrai ottenuto ciò che volevi, tuo figlio, figlia, non uscirà, ma avrai anche creato distacco, rovinando il rapporto, tanto che, alla prima occasione, farà ciò che vuole di nascosto. Io ho un'amica a cui il padre vietava di ospitare il fidanzato in casa o di dormirci insieme e non ha risolto nulla, perché l'ha fatto lo stesso alle sue spalle. È inutile forzare, si ottiene solo il risultato di creare distanza e il problema non si risolve perché la persona trova ugualmente il modo di ottenere ciò che vuole. Tanto vale quindi ricalcare, venirsi incontro e trovare una soluzione insieme. Non ci vuole tanto, occorre solo essere mossi da una sincera voglia di capire l'altro. Partire dal presupposto che siamo tutti diversi e che anche i nostri figli, per quanto educati e forgiati da noi, hanno una loro individualità, con obiettivi propri ed esigenze proprie. Quindi o ci mettiamo dal loro punto di vista o non riusciremo a colmare la distanza che ci divide. Ultimamente mi è capitato di vedere su Sky quel film Quel pazzo venerdì. La protagonista è una ragazzina alle prese con i suoi problemi adolescenziali. Ha un fidanzatino che però la madre non approva perché non corrisponde alla sua idea di bravo ragazzo. È uno scalmanato che non pensa che a correre in moto. Nel frattempo vive anche dei problemi familiari perché suo padre è morto da qualche tempo e la mamma sta per risposarsi con un altro uomo. Quindi è una situazione piuttosto critica per la ragazza. È chiaro che i punti di vista sono opposti. Ad un certo punto, per magia, madre e figlia si scambiano ruolo e vivono per qualche giorno l'una nel corpo dell'altra. Torneranno alla fine nei propri corpi, solo dopo aver ricostruito il rapporto e raggiunto una sintonia. Carino, educativo, un bel esempio di ricalco emotivo. Segreto numero 24. Il ricalco emotivo può aiutarti a raggiungere uno stato emotivo simile a quello della tua controparte. In questo modo potrai guidarla verso il tuo. Il secondo tipo di ricalco avanzato è il ricalco delle convinzioni, che non troverai su nessun libro. Ricalcare le convinzioni è qualcosa di simile all'anticipare le obiezioni. Quindi, se so che qualcuno ha una certa convinzione limitante su di me, è meglio che sia io ad anticiparla e a bruciarla. Ti spiego. Quando vado a fare un corso aziendale, so per certo che i venditori sono lì non per scelta, ma di malavoglia, perché ce li ha mandati il capo. Allora che faccio? Anticipo la loro obiezione e dico: so che siete qui perché vi ci ha mandato il capo, so che preferireste essere al mare con vostra moglie e i vostri figli, ma sta di fatto che siamo qui e sia io che voi dobbiamo restarci per un certo tempo, quindi cerchiamo di dare il meglio di noi stessi e di ottenere dei risultati. Cosa ho fatto? Mi sono messo sul loro stesso piano dicendo: so che non avete voglia di stare qui, d'altronde anch'io devo stare qui. Quindi ho ricalcato la loro convinzione per cui sono obbligati a seguire il corso mentre vorrebbero essere altrove. In questo modo ho ricalcato i loro pensieri. Il ricalco emotivo è attuabile anche nei rapporti uno ad uno. L'altro giorno dovevo negoziare una penale per un affitto. Ho da poco cambiato casa, la casa che avevo era in affitto e il proprietario non era intenzionato a concedermi la rescissione del contratto. Quindi abbiamo dovuto trattare una penale. Io avevo espresso le mie idee, ma all'inizio senza successo. Poi, quando ci siamo incontrati per la negoziazione, ho ricalcato le sue motivazioni. In realtà non si trattava di un privato, ma di una società titolare di una serie di appartamenti, per cui l'amministratore con il quale trattavo aveva a cuore la cura degli interessi societari e non poteva apprezzare le mie esigenze personali. Quindi ho anticipato le sue obiezioni dicendo: capisco che la rescissione del contratto rappresenta per lei una perdita, ma d'altra parte anche lei avrà dei figli, avrà una famiglia, avrà delle esigenze, quindi può capirmi. Così facendo l'ho ricalcato, entrando in sintonia con lui, dopodiché l'ho guidato verso il mio lato del fiume. Abbiamo parlato per un po' ed ho trattato aiutandomi con tecniche di negoziazione che molti dei miei allievi conoscono, ottenendo alla fine un buon risultato. Al contrario, se non avessi ricalcato, lui sarebbe rimasto fisso nella sua posizione e avrebbe detto: ho capito, tu mi vuoi far pena e non ci riesci, quindi lascia perdere. Forse non l'avrebbe detto, ma certo l'avrebbe pensato. Tanto meglio, quindi, che lo abbia detto io per primo, ricalcando le sue convinzioni. In questo modo l'ho recuperato subito. La stessa situazione si potrebbe creare quando tu sai di essere in torto con un amico, ma fai finta di nulla. Lui rischia di venirlo a sapere da terzi e, se non lo affronti e confessi, potresti perdere la sua amicizia. Allora di: guarda, l'altro giorno ho parlato di te con questa persona e gli ho detto che non mi è piaciuto il tuo atteggiamento. Te lo dico perché è giusto che tu lo sappia. In questo modo hai buone probabilità di riuscire a recuperare la situazione. È molto meglio che lui lo venga a sapere da te piuttosto che da qualcun altro. Quindi, anticipando le obiezioni, grazie al ricalco delle convinzioni o del pensiero delle altre persone, è possibile recuperare situazioni difficili che ti appaiono compromesse o che possono crearti imbarazzo e darti molti problemi. Tu ricalchi la persona e poi la guidi e gli dici: dai, andiamo a berci una birra e facciamo pace. Segreto numero 25. Il ricalco delle convinzioni ti permette di anticipare e bruciare sul nascere una convinzione limitante che la controparte ha nei tuoi confronti, per guidarla poi verso il tuo punto di vista. Infine, abbiamo il ricalco delle strategie. Ricordi? Poco fa ti ho portato un esempio in proposito quando ti ho raccontato del ricalco della strategia di innamoramento fatto da Anthony Robbins con una ragazza del pubblico. Robbins ha capito che ciò che l'aveva colpita ed affascinata dell'uomo che aveva incontrato era stata la sua camminata. Gli è quindi bastato ricalcarla per ottenere i medesimi effetti. In che modo ti senti affascinato da qualcuno? Ognuno di noi ha una strategia per essere sedotto o affascinato. Questa cosa vale anche nel caso della vendita, perché qualcuno compri deve infatti sentirsi sedotto da quel prodotto. Quindi, se si riesce a ricalcare l'identica strategia, si può ottenere un buon risultato. Secondo Bandler, ognuno ha la sua strategia di realtà, quindi rispettiamola e lavoriamo su quella. Questa tecnica può essere adattata agli usi più vari, dalla negoziazione alla comunicazione in generale e alla seduzione. Ad esempio, se incontri una ragazza che ti dice: io di storie non voglio più saperne, ho avuto esperienze terribili, si soffre e basta, tu puoi replicare: io ho avuto una storia, è andata benissimo, poi è finita, però non vuol dire che le storie non funzionino. Che peso hanno le mie parole su di lei? Nessuno, perché non le do comprensione. Le sto raccontando la mia realtà quando lei ha la sua, quindi non cambia nulla. Invece, devo capire che quella è la sua realtà. Lei vede così le storie perché probabilmente ha avuto delle esperienze che le hanno confermato questa idea. Dirle in contrario mi porterebbe unicamente in conflitto con lei. Al contrario, devo fare il mio passo verso il suo lato del fiume e dire: è vero, le storie possono essere anche negative se hai conosciuto persone non giuste per te e mi sembra di capire che tu non abbia avuto storie fortunate. Ma guardati intorno e vedrai che tante persone sono felici. Se è vero che il 50% dei matrimoni fallisce, vuol dire che il restante 50% funziona. Quindi dipende solo da come vedi il bicchiere, mezzo vuoto o mezzo pieno. La ragazza potrebbe risponderti: va bene, proviamo insieme. Poi, se non va, pazienza. Però non si può rinunciare a vivere emozioni per un'idea che ci si è fatti. È un approccio un po' diverso, ma come negoziatore sappi usare il ricalco. Non dire con voce professionale: sì, capisco ciò che dici ed è proprio per questo che ci mettiamo insieme. Il ricalco non si risolve nella tecnica. C'è tutto un atteggiamento mentale dietro ed è proprio quello che voglio che tu assuma. Ogni persona è diversa dall'altra e ognuno ha la sua visione della realtà, che dipende dalle proprie esperienze. Per questo motivo ogni persona sarà diversa dall'altra nel sedurre, nel negoziare, nel vendere, nel comunicare e così via. Io, per rapportarmi con efficacia nei confronti di una persona che mi interessa, devo semplicemente cercare di conoscere il suo mondo, di rispettare la sua visione della realtà, darle comprensione, accettare le vedute diverse rispetto alle mie e poi guidarla dalla mia parte. Segreto numero 26. Il ricalco delle strategie ti permette di replicare i sistemi che la tua controparte utilizza per fare qualsiasi cosa. Ad esempio, parlando del corso di seduzione, dico sempre che non è adatto solo a chi è single e vuole trovare l'anima gemella, ma anche a coppie che stanno insieme da tempo e a persone sposate che devono continuare a sedursi ogni giorno, impegnandosi a trovare sempre un incrocio di valori, di convinzioni, di identità e di missione. Non basta sposarsi per assicurarsi la serenità con la persona con cui ci si lega. Il rischio di adagiarsi inizia proprio lì. A questo punto avrai certo capito che si può ricalcare in mille modi diversi. Ho voluto offrirti questi spunti di ricalco avanzato proprio per ampliare la tua visione di queste tecniche e la tua apertura mentale. Riepilogo del giorno 2. Segreto numero 16. Se vuoi conquistare la tua controparte in una negoziazione, la prima cosa che devi fare è entrare in rapport con lei. In altre parole, creare una sintonia tra voi. Lo puoi fare efficacemente aiutandoti con le tecniche del ricalco e della guida. Segreto numero 17. La PNL ha teorizzato 3 canali sensoriali attraverso i quali ogni giorno ognuno fa esperienza della realtà. Il visivo e l'auditivo, VA, che riguardano tutto ciò che vediamo e sentiamo, e il cinestetico, K, che riguarda tutte le sensazioni che avvertiamo. Segreto numero 18. Tieni sempre a mente che nessuna persona è mai totalmente visiva, auditiva o cinestetica. Ognuno può essere maggiormente inquadrabile in un canale sensoriale piuttosto che in un altro, a seconda del contesto e dello stato emotivo in cui si trova. Segreto numero 19. Il ricalco di base, assai noto, si fonda sul verbale, paraverbale e non verbale, ossia sui 3 livelli della comunicazione. Segreto numero 20. Secondo uno studio, le percentuali dei 3 livelli all'interno di una comunicazione corrispondono al 7% per il verbale, al 38% per il paraverbale e al 55% per il non verbale. Tieni presente però che queste percentuali valgono soprattutto all'inizio di una comunicazione. Segreto numero 21. È importante che tu capisca la mappa della tua controparte per offrirle ciò che desidera nel momento in cui negoziate e portarla verso il tuo punto di vista. Segreto numero 22. È essenziale, una volta effettuato il ricalco, concentrarsi sulla guida, in quanto è un test per capire se sei in rapport con la persona che ti interessa, se hai creato con lei sintonia. Segreto numero 23. Il ricalco è simile, ma non identico, al modellamento. Nel caso del ricalco, infatti, non è necessario che tu ti metta esattamente nella stessa postura della tua controparte. Il suo opposto è l'antiricalco, con il quale tendi a creare quanto più distacco possibile con qualcuno che vuoi allontanare. Segreto numero 24. Il ricalco emotivo può aiutarti a raggiungere uno stato emotivo simile a quello della tua controparte. In questo modo potrai poi guidarla verso il tuo. Segreto numero 25. Il ricalco delle convinzioni ti permette di anticipare e bruciare sul nascere una convinzione limitante che la controparte ha nei tuoi confronti per guidarla poi verso il tuo punto di vista. Segreto numero 26. Il ricalco delle strategie ti permette di replicare i sistemi che la tua controparte utilizza per fare qualsiasi cosa.